percezione.
Alma?
Ecco, io questo genere di discorsi aspettavo, grazie. Certo, Daniela, fra i tanti.
Se parli al microfono, per favore.
Fagliotti, come si chiama?
Giovanni.
Che facciamo?
Giovanni.
Vorrei segnalare facendo una domanda. Perché questi lavorano con uno pronto solo? Per esempio, nello strano ordine delle cose, il primo Damasio, il libro di Milano, e Damasio è tutto importante. In fondo va alla ricetta del Bergson.
Non ho capito però.
Non viene mai neanche nominato Bergson nella bibliografia. In fondo vanno alla ricerca delle stesse cose, delle stesse gambe, partendo da anche una posizione scienziato, non uno che si inventa frasi per i cioccolatini. E com'è che non c'è? L'unico che fa questo Pansker che viene nominato. Ma per inquietarvi di più, il Damasio non parla, da mammiferi in su è facile. Ma ognuno di noi è un batterio, parte dai batteri, tanti capitoli sui batteri, e i suoi animaletti poi dopo che erano cose spugne solo per mangiare, per buttare fuori, e quindi il cervello enterico, no? Allora da un lato questa lettura è affascinante, ma si sente che arranca, un po' come anche Bergson, arranca su cose importanti, ma non ci arriva alla spiegazione vera e propria. Un po' la collego all'esperienza di tutti i giorni che chiunque di voi può fare se avete qualche conflitto con qualcuno. Vedete, per esempio, ci sono quelli che si arrabbiano sempre e arrabbiarsi sempre fa male alle ghiandole surrenali e peggiora le situazioni di diabete, eccetera. Oppure fa male, come mio figlio, di cui posso parlare male, tanto non lo saprà mai, che facendo l'avvocato sempre arrabbiato, poi estende questa arrabbiatura adesso che ha 40 anni. Con me, non ha fatto l'adolescenza ribelle e mi dà colpe che non so cosa. Allora dico, ma calmati carino, perché fa male al tuo cervello enterico, perché c'è il discorso del cervello enterico, che gran parte delle emozioni di lì passano, quindi chi ha lo stress cronico, non una volta, lo stress cronico e poi la gastrite, ora non si lamenti, se lo va a cercare. Quindi la consapevolezza però che siamo solo batteri, siamo solo batteri, cioè tutti quanti i capitoli sui batteri che danno per scontato che noi non siamo. Allora alla fine questo io, la responsabilità che io sento con tutti i 68 anni, facciamo qualcosa, cioè, che cosa resta se siamo solo, va bene solo, è anche divertente sapere che non siamo responsabili di tutto quello che diciamo e facciamo. In questo caso parlando di batterio, non prendete
l'altro. Benissimo, grazie al batterio.
Nessuno.
Sì,
io... Aspetta, Daniela?
Sì, io posso fare una provocazione, ma ho una voce molto.
Per favore, è una cosa.
C'è qualcuno a cui non basta. Non basta, qui.
Ok, così?
Sì.
Allora, al di là della bellissima presentazione, io non ho capito la struttura che connette tutto il suo discorso.
In realtà vuol dire che la presentazione non è andata bene.
No, siccome si parla sempre di interazione, no? Io non ho capito in questa interazione, ma non significa che lei ha spiegato male o che manca. No, è proprio nell'incontro tra una spiegazione e un'altra mappa mentale che se non si incontrano non si produce comprensione.
Ci vuole pazienza.
Maria, rispondo adesso?
Sì, domanda per domanda è meglio. Secondo me.
Allora, rispetto al primo invece intervento, è vero, non si citano reciprocamente, nessuno di loro, insomma, ci sono altre parti di cui non ho parlato in questa slide, autori come Lichtenberg, Gilbert, che nello stesso anno parlano di sistemi motivazionali, pubblicano un libro che ha per titolo I sistemi motivazionali, non si citano. Non ho trovato tracce di citazioni.
Di concorrenza invece di cooperazione, peggio.
Sì. Nessun evoluzionista cita Bergson, pochissimi.
Nessuno?
Evoluzionista, ah, cita Bateson. Solo Dennett nell'ultimo libro parla della visione di della definizione di informazione.
From bacteria to sì. Bach and back.
Posso dare la conferma? Una cosa brevissima. Quando uscì l'ultimo libro di Stephen Jay Gould e lo lesse avidamente Marcello Cini, poi rimase sbalordito perché c'erano tanti luoghi, tanti passaggi sì, che erano quasi le parole di Bateson.
Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Questo Maria Rosa. Scusa, volevo rispondere anche sì, a lei. Scusa, no, la risposta a Daniela.
No, davvero, se vuol dire vuoi, che manca se qualcosa nella presentazione. E mi rendevo anche conto che ero poco chiaro in alcuni passaggi. Forse dovevo semplificarla, senza forse. Però in realtà è tutta struttura che connette. Cercavo appunto di far vedere come le interazioni sono adattive, non i singoli tratti del singolo organismo, ma le interazioni tra gli organismi sono interattive. È la relazione tra di loro che è adattiva.
Beh, questo sì. Questo è stato molto.
Grazie Valerio per il panorama esteso, davvero sei stato molto comprensivo nel senso che hai allargato la visuale, cioè hai dato una sequenza importante. Ti ringraziamo anche per la citazione di Marcello Sala, eccetera. Poi per questo è interessante, mi sembra che l'aspetto importante è proprio questo elemento che mette in evidenza della capacità nel nella natura, insomma, l'importanza della modulazione, di quantità di scritte, di scambi e quantità di scritte, è tutto lì, no? Quello che e lo sappiamo bene noi genitori con i nostri figli. Quando ti hai parlato di paura e collera e hai fatto vedere due gallettini o qualcosa del genere, pensate immediatamente agli scambi, per esempio, quando si alza la voce, no? Madre, quando io dico faccio la mamma napoletana senza vedere nessuno, e però devi poi recedere, fai un altro passo, fai un altro. Questa capacità di modulazione vediamo che ecco, ora ritornando anche al discorso di prima della parte precedente, lo vediamo a livello sociale che c'è molto poco, no? Adesso. E un'altra cosa interessante è questo, quando hai detto dei posti occupati e posti non occupati, qualcuno ora è stato lì perché c'era un posto non occupato, ha trovato posto, se no se fosse stato occupato non c'era, no? E questo sì, un'altra cosa ecco, interessante è questo aspetto della vergogna, che io ho un termine che ho molto valorizzato e ho proposto anche molto all'interno proprio della mia professione, perché è qualcosa che dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere. Questo elemento anche funzionale che ha questa però è sempre una questione di quantità. Sono le quantità che ci rompono le scatole, perché dobbiamo sempre usare la giusta quantità. E quindi, per esempio, non so, sto pensando al percorso delle donne, l'Ottocento, cioè sul tema della vergogna. Ora, una donna che dice ora, dice, ma no, mi direbbe, ma come? Noi siamo stati subissati dalla vergogna, no? Quindi la giusta quantità, la modulazione, proprio quello che avete messo molto in evidenza. Grazie.
Vuoi replicare? No, prima.
Giusto.
Se posso.
Allora, il rapporto che può avere questa idea con gli ambienti culturali è un altro argomento che andrebbe, insomma, che mi piacerebbe più in là trattare, perché in qualche modo questi sistemi emotivi fanno da base per la creazione di ambienti culturali molto eterogenei, culture molto diverse, in cui le relazioni più presenti sono di un tipo e non di un altro, per esempio le relazioni tra genitore e figlio o tra uomo e donna forse sono i due tasselli più importanti. E poi volevo dire un'altra cosa che era nella prima parte, però mi sfugge in questo momento.
La modulazione.
La modulazione.
Giusta misura.
Anche in questo caso, rispetto allo sviluppo, non parlo di coscienza, però credo, mi piace immaginare che questa impalcatura di base siano come degli archi sopra cui si sviluppa la parte più recente dello sviluppo, dell'evoluzione del cervello, cioè la neocorteccia, che porta appunto alla modulazione. Però senza una base emotiva, senza emozioni, noi non possiamo dare significato agli eventi sociali. Il passaggio della modulazione è un regalo.
Cioè, il
passaggio alla capacità di modulare le emozioni.
Ah,
è un regalo che l'evoluzione ci ha fatto e che noi dovremmo sfruttare. In realtà noi stiamo occupando troppi posti in questo momento nell'economia della natura, stiamo creando instabilità. Noi siamo l'esempio di come se le specie che vincono sempre distruggono l'ambiente che gli ha permesso di evolversi e quindi portano loro stessi all'estinzione.
La relazione che io la vedo come un inizio di un lungo percorso di osservazione. Faccio per esempio come passa la domanda. A un certo punto si dice la capacità delle emozioni di contribuire a formare sistemi nostalgici. È una frase molto bella. Per me sarebbe interessante approfondirlo. Come le emozioni creano questi sistemi e come si mantengono. Cioè, sono affermazioni che ritengono che il pieno, a parte me, forse per gli altri no, ma un approfondimento per capire quello che dico. L'altra osservazione è una cosa che riguarda la mia specie, a cui sono molto interessato, perché in questo momento la specie umana credo che sia a rischio, per cui la natura della nostra specie potrebbe fare benissimo o meno, noi della natura no, per cui questo va tenuto conto. Ci sono due cose che mi hanno, anzi forse, il problema della cura è sofferenza. Io ne parlo per esperienza perché non so parlare d'altro. È stato detto che non esiste apprendimento se non, di una cosa se non si ha cura di quella cosa. L'apprendere su un evento, su una cosa, su un dettaglio, su quello che volete, richiede un sentimento di cura nei confronti di quella cosa, ma non solo della sofferenza, anche della trasformazione, della crescita. Personalmente, siccome ho lavorato sempre nella scuola, questo discorso riguardava l'emozione che si prova nel prendersi cura di una conoscenza comune, ma a questo punto non è la cura dell'apprendimento di un ragazzo, di un allievo, è dell'apprendimento di un contesto che si trasforma. Cambia il soggetto dell'apprendimento e la mia cura è per tutto un contesto che si trasforma apprendendo. Ecco, io così riesco a interpretare queste cose che tu dici. Naturalmente sarà riduttivo, però in questo senso mi viene, in questo modo riesco a trasferirlo in un campo in cui posso scegliere che cosa fare.
Vuoi rispondere?
Scusa, secondo me se si parla della palla non si sarebbe niente del suo canto. Abbiamo sempre fatto che sia andare.
Vabbè, ormai se cominciamo così finiamo così.
Questa mattina
questa volta.
Allora, rispetto alla formazione la creazione di un equilibrio. Se affrontiamo questo argomento in chiave evoluzionista, purtroppo l'unico modo per capire come questo avviene sono delle equazioni crude, ciniche, che spiegano il modo in cui il numero di individui che si comportano in un modo si equilibra con un'altra popolazione di individui che si comporta in un altro modo. Se invece abbandoniamo questa visione e torniamo alla vita quotidiana e non ai tempi geologici, quello che diceva Maria Rosa sulla modulazione, ogni volta che abbiamo un impeto aggressivo stiamo rinunciando, stiamo creando equilibrio, perché sappiamo che quell'agito aggressivo può essere distruttivo, può creare, può ferire la relazione, e decidiamo di comportarci in un altro modo. Ora, anche non che abbiamo tutta questa libertà di decidere come comportarci, mi reputo un determinista sistemico, cioè lascio poco spazio al libero arbitrio e alla capacità di veramente agire per propria spinta da parte nostra, no? Però ecco, forse la modulazione e la rinuncia al proprio istinto è un modo per creare equilibrio nelle interazioni quotidiane.
Chi è il prossimo?
Aldo.
Sicuramente hai aperto un discorso che non si chiuderà più. Il rapporto tra omeostasi e emozione è interessantissimo. A me mi mette due cose. La prima, cioè, tu pensi che esista anche una involuzione delle emozioni, no? Emozioni che si perdono e quindi equilibrio. E poi, non so se conosci, lo dico perché io chiamo, un libro di James Hillman, 100 anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio. Hillman giustamente sostiene che la psicoterapia introverte le emozioni. E questo crea uno squilibrio ecologico, perché secondo lui...
Puoi ripetere, scusa, che là?
Psicoterapia introverte le emozioni. Insomma, siccome la quasi totalità della classe politica americana, che sono quelli che contano, stanno in terapia, dice Hillman, allora il politico vede il mare inquinato, chiaramente prova un'emozione, va dal terapeuta. Il terapeuta gli introverte questa emozione, cioè non gliela fai, non dice vabbè vai, combatti, no, ci fa fare pace con questa cosa, no? E il mare è sempre più inquinato.
Carina questa.
Ma su grande scala è possibile se è così.
Carina. Allora, penso che siano stati tanti a pensare questo, cioè, tant'è che a un certo punto in psicologia nasce la corrente di psicologia relazionale, proprio perché sono un po' tutti stufi della psicanalisi, perché introverte le emozioni. Il rischio di trasformare un comportamento in un'accusa, di rigirare sempre tutto su se stessi, cosa che se stai sul lettino e non parli, non interagisci realmente con l'analista, è un rischio.
Non è così.
Vabbè, poi
è un rischio con tutte le terapie.
Dipende ovviamente da come si conduce la
terapia. La persona in qualunque modo, diciamo. Quindi si rischia che questo bene passi attraverso un distacco. E se tu sei presidente, diciamo, o un ministro importante degli Stati Uniti, no, noi stiamo qua, la Amazzonia sta bruciando, ma no, non è mica.
Non è colpa tua.
Non è colpa di nessuno,
non
è
colpa di vigilare.
No, io non mi colpevolizzo, però noi giustamente ci proteggiamo. Che dobbiamo fare?
Però è un modo di pensare all'Amazzonia,
sì. Cioè, 100 anni fa sicuramente una cosa del genere saremmo parte di tutti i governanti. No. Io credo.
Lo so. Allora, adesso Gianni. Gianni è tu. Se poi tu. Hai sollevato le spalle, poi tutti i psicoterapeuti.
Mi farebbe piacere se Valerio si soffermasse un attimo su un sentimento per alcuni studiosi estremamente presente, diffuso nell'essere umano da sempre: l'invidia. Ho avuto modo di parlare con uno psichiatra che si interessava del training autogeno. Il suo libro era intitolato Il training autogeno, non è magia. aveva lavorato per decenni alcuni, soprattutto con gli atleti di livello nazionale e olimpico. Ho avuto modo di conoscerlo e abbiamo parlato a profusione di queste cose. Secondo lui, ma non secondo, soltanto secondo lui, con tutta una serie di psichiatri con i quali lui era collegato, anche addirittura con Berlino e così via, a livello europeo e mondiale, cioè lui diceva, cioè non soltanto lui, anche tutti i suoi, diciamo, amici e studiosi, così via, che l'invidia è uno dei sentimenti più micidiali dell'essere umano, presente già da migliaia di anni e che può arrivare a perfino tra gli amici all'omicidio. Un altro scrittore che ho conosciuto, che conosco, Aldo Onorati dei Castelli, un poeta, scrittore, tradotto in addirittura non meno di 17 lingue, un giorno parlando con me ha detto: guarda, l'invidia è una cosa terrificante. Io ho avuto un amico che quando ci si trovava, dato che io avevo pubblicato dei libri e lui non riusciva, addirittura tremava quando ci si incontrava. Tant'è vero che poi questa amicizia l'abbiamo dovuta, diciamo, spezzare, perché per lui era troppo doloroso. Ci puoi dire qualcosa di specifico, perché abbiamo parlato di tanti sentimenti, ma questo, che secondo questi psichiatri è il più feroce, il più diffuso nell'essere umano, come ci si può, diciamo, difendere?
Ammazzando quello oggetto di vita.
Allora, non è facile rispondere, perché uno degli argomenti con cui si può continuare a sviluppare quest'idea. Possiamo pensare che sia un derivato della collera, l'invidia. In realtà, quando parliamo di invidia, penso che abbiamo già una definizione di quello che l'altro sta pensando. Stiamo decidendo che l'altro è arrabbiato perché vuole la nostra posizione, vuole accedere alle stesse risorse, ora per dirla con dei termini un po' crudi, però, e che pensa che sia in una condizione che non gli spetta, no? Che è una condizione narcisistica, potremmo arrivare a parlarne, cioè l'idea che non si abbia ciò che ci si spetta, ciò che spetta, è una delle da manuale psichiatrico dei criteri del narcisismo. Credo però pure che l'invidia si sviluppi appunto soprattutto in momenti e in posti in cui non si ha un accesso alle risorse che si spera di avere, nel senso di non si ha lo spazio che permette di esprimere, che permette all'individuo di esprimersi come vorrebbe fare. Quindi c'è anche, come dire, l'invidia può essere curata in questo senso, aiutando la persona invidiosa a crearsi i propri spazi.
Allora, adesso c'è Bruno.
Io volevo fare...
Sì, ci sono altre persone iscritte a parlare. C'è Bruno, Gabriella, Franco, Carlo. Darei la precedenza a chi non ha parlato finora. C'è qualcun altro? Alma, e poi vediamo se ce la facciamo. Bruno?
Sì, volevo dire una cosa e poi farti una domanda. Ma prima ti voglio fare i complimenti per questa magnifica presentazione e chiederti se è possibile avere una copia.
Sì, sì, ce l'abbiamo.
Grazie.
Già
c'è. Comunque lui ce l'ha, non è che
abbiamo,
sì, abbiamo il sito, però guarda,
sicuramente attingerò ad essa per invidia. Volevo fare un po' di pubblicità ad Antonio Damasio.
Antonio
Damasio, che non è italiano, ma e insegna in una università della California, credo. Anch'io ho letto Lo strano ordine delle cose, è uno dei più belli libri che abbia mai letto, lo consiglio. consiglio a tutti. Purtroppo mi ha sorpreso e rattristato il fatto che non abbia giocato Benson. Nessuno è perduto. Se lo avesse fatto, avrebbe fatto una cosa molto utile per tutti, perché avrebbe stimolato i lettori a leggere anche Benson e a collegare le due cose. Detto questo, per quanto riguarda la mia domanda è questa. Tu hai fatto un excursus su una tematica di tipo biologico, diciamo, scientifico, che riguarda il mondo, diciamo, no? Tu sei però uno psicoterapeuta, quindi già è un po' strano che uno psicoterapeuta, invece di parlare di psicologia e di psicoterapia, si mette a parlare di
evoluzione,
di biologia evoluzionistica, è un po' strano. E allora ti volevo chiedere se tu pensi che queste nozioni affascinanti possano essere utilizzate nella psicoterapia, e come, se tu le utilizzi, e come ci possono aiutare a noi individui a risolvere i nostri problemi personali.
Allora, credo di sì, però mentre
sta lavorando.
Sì, mentre scrivevo, anche perché ho fatto la tesi di specializzazione, in psicoterapia l'ho sviluppata usando anche questo modello rispetto a una terapia che stavo svolgendo durante la specializzazione. Però penso che sia ancora troppo immatura per parlarne. Quello che credo che si possa usare come mappa per capire cosa succede nella stanza di terapia, le sequenze degli scambi emotivi. Allora, proprio in virtù degli incastri che le emozioni creano, si creano delle sequenze relazionali, per cui, per esempio, un'offerta di aiuto, un'offerta di cura in una persona con un certo tipo di problematiche può provocare collera anziché avere una risposta positiva. E individuare questi scambi nella istanza di terapia può essere utile per capire cosa succede nella relazione terapeutica.
Interessante. Interessante. Adesso Gabriella.
Psicoterapeuta. Pedagogista counselor sistemico.
Nega di essere psicoterapeuta, quindi.
Sono paziente. Molto paziente. Sì, e tra un altro un po' queste presentazioni di emozioni mi ha dato paura, collera, sofferenza, ma ha fatto immediatamente pensare alle relazioni simmetriche e complementari,
certo,
di cui parla Benson, no?
Come no?
Piuttosto che collera, relazione simmetrico potenzialmente, sarei interessata a capire se, a parte queste emozioni che vengono chiamate di base, pensando anche al modello fluorescente di Poulenc, sono state pensate e sviluppate emozioni secondarie, il rapporto quindi emozioni e sentimenti. Vorrei un po' chiederti uno sviluppo da questo punto di vista. E l'altra cosa sto pensando a il rapporto tra tutto ciò e le dimensioni di cura di sé. Penso alle pratiche dell'antichità, agli psicoromani, penso agli stoici, eccetera, come molte pratiche filosofiche fossero pratiche centrate e focalizzate sul controllo delle emozioni. Rispetto, e quindi, come dire, vere e proprie pratiche di cura. Rispetto al tema della Bibbia di cui parlava Gianni, vedete come moltissime società e siano pratiche di pro- attenzione al famoso malocchio, no? Pratiche estremamente di mattino ne parla lungo,
certo.
E quindi con le emozioni, il tema delle emozioni, lo studio, l'approfondimento delle emozioni e in qualche modo il governo delle emozioni sia una tematica non recentissima ma con una storia alle spalle davvero lunghissima. Rispetto all'introversione delle emozioni di cui parlavi tu, che ha suscitato, ho sentito, un'immediata reazione. Io credo che non sia da sottovalutare come in alcune società, nel caso specifico la nostra, ci siamo trovati a gestire pratiche in qualche modo contesti di introversione di emozioni critiche, come la rabbia, come la collera, che secondo alcuni autori sono emozioni socialmente, politicamente fondamentali. Le grandi rivoluzioni ci sarebbero state se queste emozioni, invece che introvertite, non fossero state estrovertite.
Abbiamo ancora 10 minuti, quindi invito, chiudo le... Ah, va bene, Angela, però chiedo di essere brevi. Possiamo sforare di 5 minuti, ma non di più.
Allora, il primo punto era simmetria e complementarietà dei sistemi emotivi. Non sarei andato da nessuna parte senza Bergson. È assolutamente centrale questo aspetto. I sistemi emotivi si ingaggiano per complementarietà, tranne due, che sono il desiderio sessuale, che però anche lì c'è una complementarietà, che è il sistema riproduttivo maschile e il sistema riproduttivo femminile, e il gioco, perché gioco ingaggia gioco, però tutti gli altri si attivano per complementarietà. Le emozioni complesse sono un altro argomento, come invidia o come risentimento, il risentimento o altre emozioni complesse, però qui si avverto il rischio di ridurre troppo a schema, c'è il rischio che questa idea diventi troppo rigida e io stesso cerco a volte di allontanarmene, perché sennò ragiono sempre allo stesso modo. Potrei dire che il risentimento un'esperienza collerica che segue a un rifiuto di protezione, un rifiuto della protezione richiesta. Io soffro, non trovo protezione e quindi mi arrabbio. Possiamo definire risentimento in questo modo, però diventa veramente schematico. Bravo. Forse non c'è bisogno. Bravissimo. Di farlo.
Franco?
Una domanda? Sì. Ha fatto la domanda prima, ma che cos'è una struttura che connette? Vorrei notare che questa parola connettere sta cambiando significato. Per quanto mi riguarda, quello che ho capito, quando invece la usa dicendo che cos'è connettere, che connette la lente, eccetera, eccetera, ci poneva di fronte all'emozione di un qualcosa di misterioso, che era qualcosa. Quando io dico che connette, il sistema connette con 950 amici, la parola connettere è priva di emozioni. Questo mutamento di significato credo che si debba tenere conto. Allora è come se dire connettere non è più sufficiente come verbo.
Bisogna trovarne una.
In questa globale in cui noi tutti siamo...
Avremo occasione di parlarne, perché sì. È molto complessa. Da quello che ho capito, penso, è proprio la struttura che connette natura, mente, i processi analogici. Cioè, non è che siamo in connessione, tipo...
No.
Cioè, no, quello sono d'accordo. Io no, dicevo, ma era un mio problema, non ho capito la struttura che connetteva tutta la sua argomentazione, cioè la scelta. Potrei dire, cioè non ho capito se voleva dire come si sono evolute le emozioni dalle più semplici alle più complesse, per esempio anche la sua domanda, l'invidia, quanto è sorta, c'è sempre stata dal punto di vista, ma io ragiono così, cioè io sono un punto, non voglio rubare spazio.
Scusate,
che questo cambiamento di significato del connettere privo di emozioni in cui ti troviamo di vedere, quello che io lo riteniamo
che sia la stessa. Devo dire che la struttura che connette ciò che provoca emozione mi sta bene.
Va bene, allora invito coloro che intervengono a restare nel tema, avremo occasione domani, tutta la giornata è dedicata a Benson, quindi possiamo riprendere questi temi e approfondirli con maggiore tempo, con maggiore agio, li riprenderemo sicuramente. Io, scusate, farei parlare Angela, che non ha parlato mai, e poi gli altri che sono iscritti. Angela?
Allora, mi ha colpito molto il discorso che ha fatto Aldo a proposito di queste emozioni, l'introversione delle emozioni. E mi ha colpito anche l'esempio che ha portato di questi parlamentari americani che sono tutti in analisi, e poi quando brucia la foresta, diciamo, la foresta amazzonica, non hanno reazioni. Allora, io mi chiedo, accanto a questo, accanto al dilemma, diciamo, le problematiche dell'individuo, chi si assume la responsabilità della gestione della cosa pubblica, dove mette il suo senso etico e il suo senso di responsabilità e del dovere verso la comunità, verso l'impegno che si è preso, rispetto, in che relazione si mette? Non c'è il senso di vergogna, non viene mai fuori, questa è una domanda, una riflessione al lato. Che tutto il discorso che abbiamo fatto mi è venuto spontaneo a pensare.
Va bene, grazie Angela, quindi non è una domanda ma è una riflessione. Grazie Carlo e Alma, e poi chiudiamo.
Va bene,
rapidi, diciamo, grazie.
Mi sono venute una serie di riflessioni. Una perché gli scienziati non citano Benson, che parlerei domani, se mi sembra un argomento più adatto. L'altra, vergogna e relazione. Qui mi viene in mente, cioè, che nella nostra società questo discorso della vergogna sta avvenendo molto meno. Cioè, noi abbiamo una società narcisistica, è stato già detto, e direi di più, direi che assomiglia molto alla società dello spettacolo di cui parlava De Bort a suo tempo. Oggi il leader politico non ha nessun senso della vergogna, si espone nella maniera più svergognata possibile, tra l'altro riceve anche consenso sulla base di questo. E quindi è un discorso interessante da approfondire, non vado oltre perché i tempi non lo permettono. Seconda cosa, la cura, relazione genitori-figli, mi sembra fondamentale. Cioè, a me è dato probabilmente un collegamento con Hans Jonas, il mio settore. Hans Jonas, per chi non lo sapesse, è uno dei più importanti filosofi contemporanei, è il primo che si è occupato del problema ambientale come questione non secondaria ma questione fondamentale nella vita dell'umanità. Potremmo dire il primo dopo Benson, se Benson fosse stato un filosofo, ma è una personalità molto più complessa. Quindi Jonas è un filosofo, diciamo, istituzionale. Benson non era un filosofo istituzionale. Allora, lui fonda il discorso dell'etica della responsabilità, se ne è già parlato, quindi non di oltre, proprio sulla relazione genitori-figli. Cioè, l'umanità, se vuole sopravvivere, deve prendersi cura dei suoi figli.
Ma non vuole sopravvivere, è evidente. Dai.
Questo è chiaro. Però noi dobbiamo pure prendere questa ipotesi, no, in considerazione, che ci sia qualcuno che vuole sopravvivere. E quindi, vabbè, questo quindi mi sembra un tema centrale, perché credo che se noi non rifondiamo un'etica condivisa, uno dei problemi appunto legati a post-eredità, post-pensiero, post-moderno, eccetera, è il fatto che ci sono poche verità condivise, anzi ce n'è nessuna, insomma, in senso stretto. Forse dall'etica dovremmo ripartire per trovare un punto di condivisione. L'ultima cosa, piccola anche questa considerazione filosofica, mi ha fatto venire in mente un passaggio di Jung Byung, che è un sudcoreano filosofo contemporaneo ancora attivo, e il quale nota come nella nostra, oltre a fare tutta una serie di critiche sulla nostra società, nota come c'è la tendenza a rimuovere la sofferenza. La sofferenza, allora, sono cose di cui non bisogna parlare, bisogna essere felici a tutti i costi, sprizzare gioia da tutti voi. E però c'è questa una forma di assolutamente di negazione della realtà. La realtà è anche conflitto, superazione della sofferenza, eccetera. Quindi chiudo.
Grazie, Alma, brevissima.
Sì, inevitabilmente essere brevissimi si dicono, si rischia di delle scemenze, quindi le trovare.
Ci faremo una risata.
No, non è male vergognare, vergogna esiste e starnazzo solo qua, non dappertutto. Mi è piaciuto, a me diverte vedere il metodo che uno usa per dire quello che dice. Il ragazzo che non avrei mai detto psicoterapeuta, non so se essere delusa o felice, ha fatto un lavoro ordinato di riassunto di autori che ha citato. Invece c'è un sacco di gente che spara delle cavolate e le psicoterapie ce n'è un museo infinito e dice, ma come fai a dire questa cosa? Me lo sono sognato, oppure, è così, ti danno per scontato. Allora, chi invece, epistemologicamente, pur condividendo il panico epistemologico, perché le discipline che si intersecano, quello che detto l'altra, non è così semplice fare un menù e poi farlo passare per vero. Allora, almeno, chi tiene sotto controllo il linguaggio, le citazioni, e qui c'è la paleontologia, ci sono delle cose, occorre continuamente. Mi ha stupito che mancava una parola che è stata citata solo una volta, è la parola mente, mente e forse anche coscienza. E in questo caso mente è del discorso scientifico. Io amerei che queste tutte le cose psicoterapeutiche fossero viste almeno con l'occhio, non dico galileiano, ma con un po' di riferimenti a dove, chi te l'ha detto, quale gruppo, e quindi apprezzo molto questo metodo che serve soltanto per aprire discorsi che a volte sono difficili, lì bisogna leggere anche due volte, anche noi, perché non è che ce ne intendiamo di tutto, anche noi bisogna leggere più volte, dopo lui è più democratico, però leggere, rileggere e sapere che so di non sapere, ma alcuni non sanno nemmeno quello, e quindi alla fine si può parlare pulito. Se si sono citate fonti, non solo quello che mi passa per il cuoricino, eccetera. E non ho niente contro le emozioni, i sentimenti, credo che siano cose importantissime. Mi dà fastidio quando vengono passate al posto di altre cose e poi fra un po' non ci sarà più bisogno di psicoterapia. Spero di aver rotto le scatole a qualcuno, anche se sono pedagogista, però tranquilla. Allora, cosa bisogna fare? Creare dei contesti, delle culture, etica condivisa, magari la parola etica, cioè creare degli ambienti nei quali il gioco, l'umorismo, la danza siano in quella cultura, non andare a tormentare uno per uno di sezionare il suo cuoricino, eccetera. Fra un po' non ci sarà più bisogno, perché tra psicofarmaci, cioè siamo rimasti un po', chi non ha mai usato psicofarmaci, cioè una divenuta proclamata la depressione per sua dignità. Poi no, non si vede tutto quello che ti viene detto, c'è un grande lavoro di condizionamento delle coscienze, dei modi di dire, tutte le telefonate che ti fanno, ma come lei non vuole risparmiare, c'è un grande lavoro di omologazione, mi pare evidente. Allora, sfuggire a questo grande lavoro di omologazione non vuol dire essere terapeutisti o Novax, eccetera, vuol dire riportare forse i discorsi di Platone. Cosa possiamo fare per una società migliore, ognuno di noi? Beh, la scuola ce l'ha bene da fare. Quando volete, che ci vuole di incontrare su questa cosa, io organizzo sulle dromiti.
Va bene, grazie Alma, grazie a Valerio che ha suscitato un dibattito così partecipato, e noi ci rivediamo alle 16, qui, anzi facciamo alle 15.55, alle 16, con Mente e Natura, con l'introduzione a Mente e Natura, portate i libri.